al progetto Formazione Continua, che appunto continua, e così continua anche, diciamo, il mio incontro con voi. Ogni anno ho piacere di incontrarvi. Soprattutto sapete che la lezione poi apre alla discussione, quindi mi piacerebbe appunto che ci fosse poi un momento di dialogo sui temi, sui testi che adesso affronteremo. Allora, innanzitutto, questo corso di quest'anno è ispirato alla forma breve nel narrare. La forma breve nel narrare sarebbe la novella o il racconto, che, come tutti sanno, rispetto al romanzo, ha una dimensione inferiore, più breve, appunto, da cui forma breve. Non è soltanto la brevità, però, a distinguere la novella o il racconto da un lato e il romanzo dall'altro. Ci sono delle altre caratteristiche che adesso vedremo brevemente. I vostri colleghi, diciamo, che si fanno carico ogni anno di contattarmi, su cui discutiamo poi un po' questo corso, i temi e i testi, chiedevano di in qualche modo introdurre dei testi che servono a imparare ad approcciarsi alla letteratura con più competenza, cioè i ferri del mestiere di un bravo lettore, in sostanza. Questa era la richiesta. Mi sembra una richiesta intelligente, interessante, no? Perché siamo effettivamente sempre più sollecitati da tanti stimoli sedicenti, artistici e culturali. Molti sono intrattenimento, altri sono spazzatura vera e propria. La difficoltà di distinguere è sempre maggiore, perché il sistema culturale appunto tende a proporre grande quantità senza distinguere dalla qualità. Quindi è proprio il lettore che deve imparare, diciamo, a discriminare tra robaccia, mediocrità e eccellenza anche qua. E l'eccellenza nutre lo spirito, nutre la mente, tiene vivi i recettori, la memoria, la consapevolezza. Sapete, ogni anno vi dico quanto la letteratura serva e ci serva, no? È una grande esperienza, non è soltanto uno svago, è anche uno svago, ma è uno svago esperienziale, non è uno svago così effimero. È uno svago dotato di esperienza, è uno svago che tende a portare con sé elementi di profondità. I due elementi di profondità riguardano, e riguarderanno anche questi testi, la conoscenza del mondo, anche storicamente data, perché si va un po' indietro con gli anni, nel Novecento, e la conoscenza dell'interiorità di noi stessi, della mente e delle emozioni. Questi sono i due campi formativi, formazione continua, che la letteratura sollecita. Conoscere meglio il mondo anche memorialmente, a ritroso, il passato, far presente il passato, portarlo a noi, e scavare nell'interiorità, nelle emozioni. Tenere insieme queste due piste è molto importante, lo vedremo, per capire questi testi. Quindi forse la prima richiesta che dobbiamo fare ai testi è conoscere di più il mondo e conoscere di più le emozioni profonde. Ecco, se un testo arriva a questo, se un libro per esempio arriva a questo, vuol dire che è dotato di una sua qualità, non resta in superficie. Torno sulla novella. Allora, la novella ha molte ragioni per essere letta. Le forme brevi hanno una lunga storia e gli italiani, rispetto alla forma breve, sono stati molto bravi, perché all'inizio della nostra tradizione c'è un novelliere che è Boccaccio, con il Decamerone, che ha una statura gigantesca. Quindi abbiamo, diciamo, nella nostra tradizione una tradizione romanzesca non fortissima come quella russa, quella inglese, quella francese, quella sudamericana, ma invece una tradizione di racconto breve forte. Quindi gli italiani sono forti narratori di forme brevi. Per colmare l'arco da Boccaccio venendo in avanti verso la modernità, pensate a Verga, a Pirandello, ma poi anche ai narratori che adesso vedremo, Calvino, Fenoglio, Primo Levi, prediligono forme brevi nel narrare. Il maestro delle forme brevi, Boccaccio, col suo Decamerone, aveva inserito le novelle in una cornice. Quindi le novelle stavano insieme perché c'era una cornice che le teneva insieme. La cornice è come il collante delle novelle. Naturalmente lì la cornice, per chi si ricorda, da ricordi scolastici o per chi in qualche modo lo sa, è data da un evento terribile, la peste del 1348 a Firenze. e una allegra brigata di giovani scappa via dalla peste, si mette in salvo, va in villa, cioè esce dalla città, si rifugia in un luogo idillico, campestre, e non solo però si rifugia, racconta, si elegge ogni giorno una novellatrice, un novellatore e un tema, e i giovani si dilettano raccontando a tema. Guardate che la città era infestata dalla peste e quel luogo invece era la resistenza rispetto alla morte. Raccontare voleva dire vivere, raccontare per continuare a vivere. Anche nell'Oriente succede la stessa cosa, c'è una grande raccolta a cornice che si chiama Le Mille e Una Notte, ambientata a Baghdad. L'abbiamo conosciuta tardi nel Settecento, ma è precedente, e anche lì c'è Sherazade, che è una donna, che riesce a salvare la testa raccontando storie al suo sultano. Il sultano l'ha condannata a morte, ma finché lei racconta storie non le taglia la testa, quindi si salva raccontando. Vedete, sia nel Boccaccio del Camerone, sia nelle Mille e Una Notte, la novella, il raccontare, serve a dilazionare la morte, a in qualche modo giocare a scacchi con la morte, ma vincerla un po', finché si può. Ecco, quindi le racconta una sua serietà, una sua importanza, anche se sembra solo piacere e intrattenimento. In tutti e due i casi c'è la lotta del frammento narrativo contro l'incalzare della morte. Ecco, io però mi occuperò soltanto di tre narratori italiani del Novecento, Fenoglio, Calvino e Primo Levi, che hanno scritto anche, forse anche soprattutto, forme brevi. Vediamo un po' il primo dei narratori. Col primo di questi narratori, Beppe Fenoglio, incontriamo un tema tipico del Novecento, cioè la guerra e la resistenza. Fenoglio appartiene a quella generazione che ha attraversato, adulta, giovane, l'esperienza resistenziale. Ha partecipato nelle bande partigiane degli Azzurri, i Badogliani, nelle Langhe piemontesi, alla guerra partigiana. Ci ha partecipato sul serio e tutta la sua narrativa, gran parte della sua narrativa, è dedicata a questa esperienza. Le novelle di cui vi parlerò si chiamano I 23 giorni della città di Alba. Queste novelle sono divise in due gruppi, sono 12, le prime 6 riguardano la resistenza e la guerra armata sulle Langhe, le altre 6 dopo guerra, i reduci, quelli che tornano dal fronte, le macerie dell'Italia del dopoguerra. Quindi sono, è una raccolta divisa in due, la guerra e il primo dopoguerra. Quando uscì questa raccolta, la critica letteraria di allora non lo ricevette tanto bene. Fu Elio Vittorini, un intellettuale importante dell'epoca, il fondatore della rivista Il Politecnico, a pubblicare con entusiasmo queste novelle. Ma gran parte dei critici videro in queste novelle una specie di offesa alla resistenza, perché Fenoglio non ne faceva un monumento. Pur essendo stato anche lui partigiano, si guardava bene da costruire in modo retorico un monumento ai partigiani, ma intendeva raccontare in maniera realistica, senza veli retorici, senza ideologie, ciò che stava avvenendo nella città di Alba. Il momento cruciale quando la città di Alba è stata liberata dai partigiani e poi le truppe fasciste sono tornate nella città dopo 23 giorni. È stata una delle cosiddette repubbliche partigiane del nord, che si sono liberate per qualche settimana prima poi di cedere di nuovo ai rastrellamenti nazifascisti. Quindi non c'è retorica. Perché ve la propongo questa novella? Proprio perché non c'è retorica, perché narra con un forte realismo e quindi conoscitivo, ci fa abitare i corpi dei partigiani e i corpi dei fascisti come se noi fossimo loro, senza veli protettivi. Per questo ha dato fastidio quando è uscita questa raccolta, proprio perché allora la retorica in quel caso, in quegli anni, era quella antifascista, il fascismo era appena caduto, esigeva rappresentazioni oleografiche, eroiche dei partigiani. Qui invece non c'è eroismo, c'è appunto la polvere, il sangue, la viltà, il rischio, la colpa, tutto ciò che può riguardare i sentimenti profondi dell'essere umano, gestiti però in maniera anche festosa, non necessariamente plumbea. Inizia così: Alba la presero in 10.000 il 10 ottobre e la persero in 200 il 2 novembre. Questo è l'incipit, è la prima mossa. L'autore, quando scrive le prime righe, ecco un altro ingrediente che voi dovete imparare se volete diventare buoni o bravi lettori, è vedere le soglie del testo. Il testo è come una specie di stanza, si entra da una porta, si esce da un'altra porta, ci sono finestre, cartellini indicatori, mobili, mobilio. Allora, il cartellino indicatore è il titolo, la soglia, la porta, è l'inizio, la prima mossa, come se fosse un giocatore di scacchi che fa la prima mossa, è importantissimo come inizia e come finisce, sono le due soglie testuali. Quindi guardiamo attentamente questo inizio, è un inizio un po' inconsueto perché ci dice già come va a finire, no? Oggi si ha tanta paura dello spoiler, si dice no, non spoilerare, no? Questo termine che si usa da poco tempo, che vuol dire appunto dire come va a finire una storia. C'è l'ossessione di non volerlo sapere perché sembra quasi di bruciare la suspense per il lettore, mentre questo autore ce lo dice subito. La città di Alba è stata presa da 2.000 partigiani e poi è stata persa da 200. E ci dà anche le due date, il 10 ottobre e il 2 novembre. Poi, quando i partigiani entrano in città, l'autore usa un grande modello. Lui aveva modelli americani, Faulkner per esempio, Hemingway, sapeva benissimo l'inglese. Tant'è vero che scrive la sua opera più famosa, Il partigiano Johnny, in inglese e poi la riscrive in italiano, quindi è un autore plurilingue. Il partigiano Johnny e soprattutto Una questione privata sono i due capolavori romanzeschi di Fenoglio. Però un altro modello è Verga, il Verga che appunto in maniera impersonale, alla fine dell'Ottocento, aveva scritto delle novelle che rappresentavano la realtà senza filtri del narratore, come se la novella si facesse da sola. Quello era il cosiddetto verismo di Verga, e uno dei modelli era proprio questo. E qui si vede questo modello proprio perché il punto di vista sembra quello della folla che vede entrare i partigiani, non è un punto di vista alto, onnisciente, che guarda dall'alto le cose, è un punto di vista raso terra, come se fosse una videocamera o un registratore dentro la città. Vi leggo la parte più bella, che è appunto l'arrivo delle truppe partigiane, la parte che inizia con fu la più selvaggia parata. Attenzione, entrano i partigiani in città. Fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Fece un'impressione senza pari quel partigiano semplice che passò rivestito dall'uniforme di gala di colonnello di artiglieria, con gli alamari neri e le bande gialle e intorno alla vita il cinturone rosso-nero dei pompieri col grosso gancio. Sfilarono i badogliani con sulle spalle il fazzoletto azzurro e i garibaldini col fazzoletto rosso. Tutti o quasi portavano ricamati sul fazzoletto il nome di battaglia. La gente li leggeva come si leggono i numeri sulla schiena dei corridori ciclisti. Lesse nomi romantici e formidabili che andavano da Rolando a Dinamite. Con gli uomini sfilarono le partigiane in abiti maschili. E qui qualcuno tra la gente cominciò a mormorare: «Ah, povera Italia!» Perché queste ragazze avevano delle facce e un'andatura che i cittadini presero tutti a strizzare l'occhio. I comandanti, che su questo punto non si facevano illusioni, alla vigilia della calata avevano dato ordine che le partigiane restassero assolutamente sulle colline, ma quelle li erano mandati a farsi fottere e si erano scaraventate in città. A proposito dei capi, i capi erano subito entrati in municipio per trattare col commissario prefettizio e poi, dietro inviti dello stesso, si presentarono al balcone. Era stato un atto di sbalordimento. Su quel balcone c'erano tanti capi che in proporzione la truppa doveva essere di 20.000 e non di 2.000 uomini, e poi in prima fila si vedeva un capo con su dei calzoncini corti come quelli di una ballerina, portava un giubbone di pelliccia che da lontano sembrava di ermellino, e un altro capo che aveva una divisa completa di gomma nera con delle cerniere lampeggianti. Questo, diciamo, è l'ingresso dei partigiani in Alba. Se notate, ci sono diversi elementi comico-carnevaleschi, a partire proprio dall'affermazione di divise, ce n'era per 100 carnevali. Naturalmente ciò che oppone un esercito clandestino come quello partigiano da un esercito regolare come quello tedesco o quello italiano fascista è la regolarità delle divise, no? Tutti uguali, con tutto lo stesso colore, con gli stessi gradi, con gli stessi elmetti, e questi invece tutti diversi l'uno dall'altro. Prendevano quello che potevano, quello che gli passava per mano, pezzi di divise tedesche, di alleati, ma anche giacconi da caccia, ma perfino, come vedete, altri abbigliamenti, in maniera tale che c'è una vera e propria festa di abbigliamenti carnevalesca. Il carnevale è il momento in cui si sovvertono le gerarchie, in cui si possono fare sberleffi al re. Quello è il carnevale della storia, in cui appunto il corpo dei contadini può giocare all'albero della cuccagna dopo tanti tanti mesi di povertà e miseria. È il momento del sovvertimento, è il momento della beffa, del riso, appunto. Quindi questo ingresso non è eroico, ma anzi è comico, ha dei componenti carnevaleschi. Come se non bastasse, come ogni sovvertimento, viene inclusa la sfera sessuale. Le donne, in una società ancora sessista, mostrandosi baldanzose, vitali, vittoriose, suscitano da un lato il desiderio dei maschi della città, dall'altro la riprovazione di quelli più moralisti. Povera Italia, perfine donne, no. E i comandanti che avevano ordinato alle donne proprio per questo motivo di rimanere sulle colline si sentono dire: andate a farvi fottere. Cioè c'è una vera e propria sovversione di ruoli, oltre che di divise. Questo elemento è difficile trovarlo su un testo, su un manifesto politico, su un testo che celebra, o magari che non celebra, che riprova, no? Cioè questa sorta di festa confusiva, questo carnevale delle divise e della sessualità, è un modo appunto realistico, fortemente realistico di rappresentare, senza veli di tipo moralistico e tantomeno ideologico. Analogamente la scrittura di Gigi Meneghello tende a non essere retorica, a rappresentare la resistenza appunto in maniera fresca, vitale, realistica e senza veli, quindi necessariamente senza celebrare nessuno. Indirettamente questa comicità ci porta dietro anche una tragedia. Dietro questa comicità c'è una tragedia, perché poco prima, non vi ho letto il passo, la gente si ricordava quando aveva visto altre sfilate. I partigiani li aveva visti, sì, ma appunto coi cartelli al collo e con la faccia sfigurata di botte. Quindi dietro questa festa c'è la guerra civile italiana, con tutto il suo rivolo di sangue, i suoi scontri, le sue divisioni, ma da questa cosa è nata la Repubblica. Quindi da questa festa crudele, festosa e al tempo stesso sanguinaria, è nato il nuovo Stato, lo Stato repubblicano con la nostra Costituzione. Questo, diciamo, è l'aspetto del mondo che la letteratura può conoscere, in questo caso il mondo della guerra partigiana con le sue luci e le sue ombre, viste dal punto di vista letterario. Ecco. Questo, diciamo, è il primo testo. Naturalmente la sua brevità permette di leggerlo in pochissimo tempo. Oggi siamo in un'epoca di rapidità dei messaggi. Tutti noi sempre più abbiamo poco tempo. Siamo abituati al lampo del linguaggio visivo più che alla profondità del linguaggio scritto. Quindi forse la forma breve, la novella, con la sua lunga tradizione, ha una capacità di resistenza maggiore perché può essere fruita dal lettore in meno tempo. Questo meno tempo però non deve essere un tempo distratto, ci deve guadagnare in profondità proprio perché si ha in qualche modo la possibilità di leggere tutto il testo in meno tempo. Magari si può rileggere, per esempio. È una lettura che si può avvicinare alla forma breve per eccellenza, che invece è la poesia, che è quel tipo di testualità estremamente concentrata e quindi agonistica, antagonistica rispetto allo scialo, al tricume, alla superficialità dentro cui oggi viviamo, comunicativa. Quindi quello che ci manca è la profondità, siamo tutti ormai ridotti alla superficie, la profondità appunto che permette la conoscenza, lo scavo e l'esperienza. Quindi in questo caso rileggere questa pagina significa rifare esperienza di un elemento memoriale. Sapete che questa memoria non è condivisa, è una memoria estremamente dibattuta, politicamente dibattuta, ma finché resta sul piano politico tutti tirano la coperta dalla sua parte. La letteratura invece è così nobile da oltrepassare le ideologie e da restituirci una realtà più vicina al vero, più vicina alla verità, grazie proprio a questo tipo di realismo. Quelle donne appunto che vanno a farsi foto i propri comandanti sono un elemento di grandissima icasticità, ci restano in testa, ci rimangono in testa, proprio perché fanno un gesto di ribellione che non è soltanto politico, che ha a che vedere con un'affermazione sessuale di una parte del cielo, di metà del cielo, cioè le donne, e fino a quel momento e oltre continuano e continueranno a essere discriminate nella propria espressione del desiderio, no? Una donna non può esprimere il desiderio come lo esprime un uomo per ruoli, deve celarlo, magari silenziosamente. All'uomo è deputata l'esibizione del desiderio, questa è una cosa culturale, non naturale. E naturalmente i comandanti e i cittadini di Alba si scandalizzano, perché entrare vittoriosamente armi in mano, con le armi in pugno, dentro una città, vuol dire esprimere volontà, autonomia e desiderio. Quindi questa cosa può essere letta al di là dello scontro fascisti e antifascisti, riguarda un'altra cosa, l'emancipazione umana e sessuale, per esempio. Quindi i testi letterari sono ricchi di questa polisemia. Questo elemento non lo troverete in un documento politico o in un manifesto di parte, perché non viene detta questa parte che invece è tutta umana. Il secondo narratore è Italo Calvino. Italo Calvino predilige molto le forme brevi del narrare, non è un grandissimo romanziere. Anche i suoi romanzi, quelli che sono un po' più lunghi di una novella, sono abbastanza brevi nel campo del romanzo. Il sentiero dei nini di ragno, no? Il visconte dimezzato, le città invisibili, sono tutti testi brevi o composti di testi brevi, come le città invisibili, in cui la forma breve del narrare, la novella, tende a essere il genere dominante. Allora, io ho estrapolato una novella intera stavolta, e la leggeremo tutta, perché è molto breve, da una raccolta di fine anni 50 che si chiama Gli amori difficili. Cosa fa da collante di questa novella? Gli amori difficili, appunto. Il titolo, la soglia testuale, la porta in cui entriamo dentro il testo, il titolo ci dice che hanno un denominatore comune, un tema costante, cioè il modo in cui si ama con difficoltà. All'amore contrastato, di fatto, quindi un tema di lunghissima data, di lunghissima diaconia, solo che Calvino tende a attualizzarlo in un'epoca che è successiva a quella che abbiamo visto prima, non più l'Italia del dopoguerra, l'Italia partigiana, ma l'Italia che si sta industrializzando, il boom economico, l'industrializzazione, il diffondersi delle fabbriche e dei consumi. Siamo appunto negli anni, tra gli anni 50 e gli anni 60. Anche qui una realtà del mondo esterno, l'industria, e una realtà interiore, l'amore. Vedete che vi dicevo, un modo per capire i testi, per affrontarli, per saggiarli, per valutarli, per misurare loro la temperatura del valore, capire se è il caso di leggerli o no, buttarli via o lasciarli in libreria, è proprio questo. Ci parlano del mondo, della memoria collettiva, ci parlano dell'interiorità, dei nostri affetti, delle nostre emozioni, sì o no? Con quale intensità e con quale lingua? Questi sono, diciamo, strumenti di valutazione, di discriminazione. Libri buoni e libri non buoni, libri da leggere e libri da non leggere. per diventare più esperti come lettori. Allora, questa novella è estremamente delicata perché racconta in maniera speculare la vita di un uomo e una donna che sono sposati e che hanno due turni di lavoro diversi. In un'industria a ciclo continuo, l'industria non ferma mai i battenti. Per esempio a Porto Marghera, vicino a dove sono nato io, sono veneziano, avevo Porto Marghera davanti agli occhi, ci sono alcuni impianti a ciclo continuo, non si possono mai spegnere, e se sono a ciclo continuo ci devono essere lavoratori e lavoratrici a tutte le ore del giorno. Quindi Elide e Arturo, questi due giovani sposi, hanno ciascuno un turno diverso, il turno di notte e il turno di giorno, per cui l'incontro nella casa coniugale avviene in pochissimo tempo e in condizioni molto diverse. I ritmi di veglia e di sonno, la notte e il giorno, diciamo, sono per i due sposi rovesciati, speculari. Questo rovesciamento è tipico di Calvino. Calvino ama enormemente la binarietà, i binarismi. Quindi gli piace costruire il mondo, Calvino fa proprio così, per elementi binari accostati, l'uno al rovescio dell'altro. Allora, adesso ve lo leggo, naturalmente avete già capito che l'interiorità e il mondo sono presenti, forse è più presente l'interiorità, cioè l'aspetto che riguarda la vita coniugale, la vita affettiva, l'amore, tanto si chiamano gli amori difficili, e questa novella si chiama l'avventura di due sposi, perché tutte queste novelle si chiamano l'avventura di un poeta, l'avventura di un giornalista, l'avventura di un fotografo, l'avventura di due sposi. Tutte le novelle hanno lo stesso titolo, l'avventura, si intende dire un'avventura amorosa, coniugale, affettiva, e di poi soggetti diversi. Questa cosa fa da collante, sostituisce la cornice di Boccaccio, tiene insieme i frammenti in un libro che è unico, che sta dentro, che si tiene insieme, no? Che ha la sua struttura, appunto. Allora, adesso la leggo, mi tolgo la giacca, mi sto sudando, ho il mio solito. L'operaio Arturo Massolari faceva il turno di notte, quello che finisce alle 6. Per incasare aveva un lungo tragitto che compiva in bicicletta nella bella stagione, in tram nei mesi piovosi e invernali. Arrivava a casa tra le 6 e 3 quarti e le 7, cioè alle volte un po' prima, alle volte un po' dopo che suonasse la sveglia della moglie. E vide. Spesso i due rumori, il suono della sveglia e il passo di lui che entrava, si sovrapponevano nella mente di Elide, raggiungendola in fondo al sonno, il sonno compatto della mattina, presto che lei cercava di spremere ancora per qualche secondo, col viso affondato nel guanciale. Poi si tirava su dal letto e di strappo già infilava le braccia alla cieca della vestaglia, coi capelli sugli occhi. Gli appariva così, in cucina, dove Arturo stava tirando fuori i recipienti vuoti dalla borsa che si portava con sé sul lavoro, il portarivande, il termos, e li posava sull'acquaio. Aveva già acceso il fornello e aveva messo su il caffè. Appena lui la guardava, a Elide veniva da passarsi una mano sui capelli, da spalancare a forza gli occhi, come se ogni volta si vergognasse un po' di questa prima immagine che il marito aveva di lei entrando in casa, sempre così in disordine, con la faccia mezza addormentata. Quando due hanno dormito insieme, è un'altra cosa, ci si ritrova al mattino a riaffiorare, entrambi dallo stesso sonno, si è pari. Alle volte, invece, era lui che entrava in camera a destarla con la tazzina del caffè, un minuto prima che la sveglia suonasse. Allora tutto era più naturale, la smorfia per uscire dal sonno prendeva una specie di dolcezza pigra, le braccia che si alzavano per stirarsi nude finivano per cingere il collo di lui, si abbracciavano. Arturo aveva indosso il giaccone impermeabile, a sentirselo vicino lei capiva il tempo che faceva, se pioveva o faceva nebbia o c'era neve, a seconda di com'era umido e freddo, ma gli diceva lo stesso: che tempo fa? E lui attaccava il suo solito brontolamento mezzo ironico, passando in rassegna gli inconvenienti che gli erano occorsi, cominciando dalla fine, il percorso in bici, il tempo trovato uscendo dalla fabbrica, diverso da quello di quando era entrato la sera prima, le grane sul lavoro, le voci che correvano nel reparto e così via. A quell'ora la casa era sempre poco scaldata, ma Elides era tutta sfogliata e un po' rabbrividendo e si lavava e nello stanzino da bagno. Dietro veniva lui, con più calma, si spogliava e si lavava anche lui, lentamente, si toglieva di dosso la polvere e l'unto dell'officina. Così, stando tutte e due intorno allo stesso lavabo, mezzo nudi, un po' intirizziti, ogni tanto dandosi delle spinte, togliendosi di mano il sapone, il dentrificio e continuando a dire le cose che erano da dirsi, veniva il momento della confidenza. E alle volte, magari aiutandosi a vicenda a strofinarsi la schiena, si insinuava una carezza e si trovavano abbracciati. Ma tutto un tratto Elide, Dio, che ora è già? E correva a infilarsi i regi calzi e la gonna, tutto in fretta, in piedi, e con la spazzola già andava su e giù per i capelli e scorgeva il viso allo specchio del comò, in fretta, in piedi, e con la spazzola, Arturo le veniva dietro, aveva acceso una sigaretta e la guardava stando in piedi, fumando, e ogni volta pareva un po' impacciato di dover stare lì senza poter far nulla. E Elide era pronta, infilava il cappotto nel corridoio, si davano un bacio, apriva la porta e già la si sentiva correre giù per le scale. Arturo restava solo. Seguiva il rumore dei tacchi di Elide giù per i gradini e quando non la sentiva più continuava a seguirla col pensiero, quel trotterellare veloce per il cortile, il portone, il marciapiede fino alla fermata del tram. Il tram lo sentiva bene, invece, stridere, fermarsi e lo sbattere della pedana a ogni persona che saliva. Ecco, l'ha preso, pensava. E vedeva sua moglie aggrappata in mezzo alla folla di operai e operaie sull'11 che la portava in fabbrica come tutti i giorni. Spegneva la cicca, chiudeva gli sportelli alla finestra, faceva buio, entrava in letto. Il letto era come l'aveva lasciato Elide alzandosi, ma dalla parte sua, di Arturo, era quasi intatto, come fosse stato rifatto allora. Lui si coricava proprio dalla propria parte, per bene, ma dopo allungava una gamba in là, dove era rimasto il calore di sua moglie. Poi ci allungava anche l'altra gamba. E così, a poco, si spostava tutto dalla parte di Elide, in quella nicchia di tepore, che conservava ancora la forma del corpo di lei. E affondava il viso nel suo guanciale, nel suo profumo, e si addormentava. Quando Elide tornava la sera, Arturo già da un po' di tempo girava per le stanze. Aveva acceso la stufa, messo qualcosa a cuocere, certi lavori li faceva lui. In quelle ore prima di cena, come rifare il letto, spazzare un po', anche mettere a bagno la roba da lavare, Elide poi trovava tutto mal fatto. Ma lui, a dire la verità, non ci metteva nessun impegno in più. Quello che lui faceva era solo una specie di rituale per aspettare lei, quasi un venirle incontro, pur restando tra le pareti di casa, mentre fuori si accendono le luci e lei passava per le botteghe in mezzo a quell'animazione fuori tempo dei quartieri dove ci sono tante donne che fanno la spesa la sera. Alla fine sentiva il passo per la scala, tutto diverso da quello della mattina, adesso appesantito, perché Elide saliva stanca dalla giornata del lavoro e carica dalla spesa. Arturo usciva sul pianerottolo, le prendeva di mano la sporta, entrava parlando, lei si buttava su una sedia in cucina senza togliersi il cappotto, intanto che lui levava la roba dalla sporta. Poi, su, diamoci un addrizzo, lei diceva, e si alzava, si toglieva il cappotto, si metteva nella veste di casa, cominciavano a preparare da mangiare, cena per tutte e due, poi la merenda che si portava lui in fabbrica per l'intervallo dell'una di notte, la colazione che doveva portarsi in fabbrica lei l'indomani è quella da lasciare pronta per quando lui l'indomani sarebbe svegliato. Lei un po' sfaccendava, un po' si sedeva sulla seggiola di paglia e diceva a lui cosa doveva fare. Lui invece era l'ora in cui era riposato, si dava attorno, anzi voleva far tutto lui, ma sempre un po' distratto con la testa già ad altro. In quei momenti lì, alle volte, arrivavano sul punto di urtarsi, di dirsi qualche parola brutta, perché lei lo avrebbe voluto più attento a quello che faceva, che ci mettesse più impegno, oppure che fosse più attaccato a lei, le stesse più vicino, le desse più consolazione. Invece lui Dopo il primo entusiasmo, perché era tornata, stava già con la testa fuori casa, fissato nel pensiero di far presto, perché doveva andare. Apparecchiata la tavola, messa tutta la roba pronta, portata di mano per non potersi più alzare, allora c'era il momento dello sfuggimento, che li pigliava tutti e due. D'avere così poco tempo per stare insieme, e quasi non riuscivano a portarsi il cucchiaio alla bocca dalla voglia che avevano di stare lì a tenersi per mano. Ma non era ancora passato tutto il caffè e già lui dietro la bicicletta a vedere se ogni cosa era in ordine. S'abbracciavano. Arturo sembrava che solo allora capisse com'era morbida e tiepida la sua sposa, ma si caricava sulla spalla la canna della bici e scendeva attento le scale. E lì lavava i piatti, riguardava la casa da cima a fondo, le cose che aveva fatto il marito scuotendo il capo. Ora lui correva le strade buie tra i radi fanali, forse era già dopo il gasometro, e lì andava a letto, spegneva la luce dalla propria parte, coricata, strisciava un piede verso il posto di suo marito per cercare il calore di lui, ma ogni volta si accorgeva che dove dormiva lei era più caldo, segno che anche Arturo aveva dormito lì e ne provava una grande tenerezza. Ecco, come vedete, questo testo ha una sua forte simmetria, è un testo molto costruito. In tutti i due tragitti, le traiettorie dei due sposi, a un certo punto, quando loro si incontrano per poco tempo, perché il tempo maggiore è fuori casa, è sul luogo di lavoro, no? Dentro il ciclo continuo della fabbrica, in quel poco tempo, in quell'intersezione delle due vite che si incontrano, ci sono gli affetti, le tenerezze, ci sono gli incontri, si allude anche a un incontro sessuale, quando si dice appunto veniva il momento della confidenza, quando sono in bagno, sono seminudi, e poi però, per contro, c'è anche, in maniera simmetrica invece, l'altro momento, quello dello struggimento e anche del litigio, no? Si irritano. Quindi, in qualche modo, sono due binari paralleli, destinati a toccarsi per poco tempo e a restare profondamente divisi per la maggior parte della giornata, dentro gesti quotidiani. È l'antropologia dell'Italia industriale, se volete, questa, no? Un testo che potrebbe restituirci come si viveva, si vive anche oggi così, però insomma allora era tipico di una certa industrializzazione urbana, metropolitana, come si viveva in un interno di allora. Le piccole cose, i piccoli gesti, l'organizzazione familiare, dentro però le contraddizioni, la durezza della vita e anche un grandissimo affetto, no? L'amore, anche l'attrazione dei due corpi è molto forte, è un'attrazione che avviene per lo più in assenza, non in presenza, per assenza. L'emblema di questa assenza appunto è la sagoma calda della moglie nel letto, che il marito conquista spostandosi dal suo posto al posto della moglie per sentirne il calore in assenza e il profumo sul guanciale in assenza. No. In questo senso il testo è realistico perché parla dell'Italia industriale appena industrializzata dentro il boom economico, ma al tempo stesso è profondamente incentrato sull'interiorità, conosce i dispositivi della mente, cioè quello che avviene dentro di noi, e lo fa in maniera estremamente raffinata, ci restituisce tenerezza. Tutti noi abbiamo provato qualcosa leggendolo, no? Pur non essendo lavoratori di fabbrica, non necessariamente bisogna essere quella cosa che fa il personaggio per identificarsi col personaggio. L'identificazione è anche la speranza o la dolcezza di un amore che dura, per esempio, di un amore coniugale che dura nonostante le avversità. Anche questo è un tema di questo testo, no? Dentro un'Italia che è l'Italia industriale. Come vedete, spero di avervelo dimostrato in questa lettura un po' ingesticata, anche perché ho raffreddore, è un testo che conquista grazie alla brevità. È la brevità che permette di tenere insieme in così poco tempo e spazio tante emozioni profonde, perché è costruito in maniera molto bilanciata, molto organica, molto strutturale, no? Quindi la brevità a vantaggio della profondità, non a detrimento della profondità, a vantaggio della profondità. Anche questo testo è dentro una cornice, tutti gli altri sono testi altrettanto belli, alcuni più ironici, alcuni anche qualcuno un po' cinico, se volete, non sono tutti con questo grado, diciamo, di tenerezza. Questo testo c'è una forte tenerezza, però io vi consiglio questa raccolta. È molto difficile, una breve raccolta, un Tascabile, Mondadori, e, insomma, Tascabile significa che lo mettete in tasca, lo portate, ve lo leggete e in poco tempo lo conquistate, però magari i più belli di questi rileggeteli, come si dovrebbero rileggere le poesie. Difficilmente si rileggono i romanzi un grande romanzo, pensate, Guerra e Pace, La storia della Morante, cioè un romanzo di tante pagine, ci dà una grande esperienza, però poi trovare di nuovo la forza, l'energia del lettore per rileggerlo, ce ne vuole. Forse si può rileggere una pagina, se una pagina ci tocca tanto, si torna indietro come con l'Uomo Viola e la si rilegge, questo è legittimo, è bene, però leggerlo tutto integralmente, in tutte le sue strutture, no? Perché è una stanza ben strutturata anche un romanzo, anzi un grande appartamento un romanzo, la novella è una stanzetta, ma un romanzo è un grande appartamento con tante stanze, soffitte, solai, no, cantine da conquistare. E una volta conquistato tutto, certo, riprendere di nuovo, ce ne vuole, magari a volte succede a distanza di tanti anni, questo romanzo l'ho letto da giovane e adesso l'ho riletto e mi ha dato un'emozione completamente diversa, questo succede, ma rileggere dopo poco tempo è molto difficile, estremamente difficile. Invece una novella no, la novella si può rileggere senza grande dispendio di energie dopo poco tempo, riprovando e riprovando la lettura, perché la lettura, ogni lettura è diversa. Se una lettura tiene, se un testo tiene, collaudandolo, ecco che se dovete diventare dei lettori esperti e non aderire più al mondo spazzatura dei prodotti infami che vi vengono propinati o continuamente, scegliere, saper scegliere, scartare la spazzatura, dirigere verso il cuore dei testi più belli, ecco, quei testi più belli hanno una loro tenuta e vanno collaudati. Collaudarli significa leggerli e forse anche rileggerli e vedere appunto il tipo di grado di emozioni sul mondo e sull'interiorità, i due grandi temi di ogni testo letterario: il mondo esterno, la memoria, la storia, la realtà, i rapporti tra gli uomini, le contraddizioni, i conflitti, e l'interiorità, i sentimenti, le speranze, le abiezioni, i desideri che stanno dentro di noi. Queste due cose sono il tema, i temi della grande letteratura, della letteratura che conta. Non vi leggo quella successiva, accenno alla notissima raccolta di sempre Calvino, Marco Baldo, ovvero Le stagioni in città, che erroneamente viene considerata una raccolta per bambini, per ragazzini. In realtà, pur chiamandosi Fiabe in città, cioè usando la struttura semplice della fiaba e inventando dei personaggi appunto tipici del mondo dei consumi di massa al suo sorgere, rappresenta l'Italia, ancora una volta, industriale e già consumistica, quindi in maniera favolistica, comica, umoristica sicuramente, però anche questo è un testo interessante. Vi accenno solo che il testo numero 3 riguarda una di queste novelle che escono nel 1963, che sono incorniciate, stanno dentro dal tema che sono, il tema è dato dalle esperienze di un contadino diventato operaio in una grande città del nord con la sua famiglia, quindi esperienze di tutti i tipi. Perché è comico il testo? Perché questo contadino continua sempre a cercare in città le tracce della campagna e a trattare la città come fosse la natura, sbagliandosi. Arriva al punto, notissima novella, in cui i figlioletti di Marco Vallo segano i cartelli pubblicitari in autostrada pensando che fossero alberi, perché il padre gli ha raccontato come sono gli alberi, per paradosso loro non sanno esattamente come sono gli alberi, e per fare legna fanno, diciamo, l'uncetta di cartelloni pubblicitari che allora erano di legno, ce ne sono ben pochi di legno, e portano a casa la legna per ardere, per vivere come si vive in campagna, cioè senza un consumo e quindi un acquisto mercificato, ma prendendo la legna da ardere laddove cresce, no? In qualche modo. Quindi questa è una delle tante novelle, ce ne sono moltissime. Questa che avete davanti, di cui avete davanti un frammento lungo, riguarda un luogo nuovo dell'Italia dei consumi, cioè i supermarket, che è i primi supermercati a self-service, che sono una grandissima novità. Oggi sono normalissimi, allora erano nuovi, completamente nuovi. Quindi la novità del consumo self-service è quello che succede a Marco Baldo e ai suoi familiari, entrando senza soldi, perché sono, hanno uno stipendio bassissimo, quindi non hanno i soldi per consumare, dentro uno di questi templi del consumo, col nuovo sistema del carrello, no? Il carrello che si spinge, questo carrello compare come fosse un oggetto magico, un oggetto pieno di mito, che è la prima volta che viene utilizzato. Quindi Calvino mitizza ironicamente i luoghi e gli oggetti di consumo attraverso lo sguardo di un contadino straniante che vede appunto queste cose per la prima volta con i suoi figli. Questo, diciamo, fa da pandan a quello precedente, che non ha un tono comico, no? Arturo ed Elide, i due sposi, c'è un tono molto diverso, non si ride, mentre con Marco Valdo si sorride continuamente, c'è uno sguardo umoristico e comico agli eventi. Invece mi concentro, nel tempo che ho ancora a disposizione, circa un quarto d'ora dopo il dibattito, sul terzo dei nostri narratori, che abbiamo visto Fenoglio, grande narratore della Resistenza, Calvino, per quanto riguarda il miracolo economico e l'industrializzazione, e infine Primo Levi. Primo Levi, con voi l'ho varie volte nominato, abbiamo letto delle poesie di Primo Levi, ma soprattutto sappiamo di Primo Levi la testimonianza del campo di sterminio. Invece, come dovrebbe essere noto, Primo Levi non ha scritto solo Se questo è un uomo e non ha solo testimoniato il campo di sterminio. Primo Levi è stato un chimico, dirigente chimico dell'industria di vernici, e la chimica per lui è anche il linguaggio della scienza. La scienza per lui è anche un grande poema. Primo Levi è uno di quegli scrittori che tengono insieme le due culture, la cultura tecnico-scientifica e quella umanistica. Nella tradizione occidentale, in quella italiana in particolare, queste due culture sono particolarmente separate. Prima erano separate a svantaggio delle discipline tecniche e scientifiche, cioè fino agli anni 50 del Novecento, per tutta la tradizione aulica, umanistica, tradizionale, la vera formazione delle classi dirigenti doveva avvenire attraverso l'umanesimo, nel bene e nel male. Quindi un avvocato, un medico, un dirigente, prima di tutto doveva conoscere Omero, Virgilio, Dante. Questa era in qualche modo la base culturale delle classi dirigenti. Infatti, al centro della formazione delle classi dirigenti c'era il liceo classico, che era concepito appunto soprattutto come educazione all'umanesimo. L'educazione tecnico-scientifica veniva dopo l'università, si poteva scegliere la strada della chimica, quella dell'ingegneria o quella della... No, questo paradigma si è rovesciato. Adesso, diciamo, normalmente si pensa che un dirigente debba formarsi su basi economiche, tecnico-scientifiche, e che l'umanesimo non serva più. Evidentemente si sbagliava prima e si sbaglia adesso. Sono due errori paralleli, opposti, simmetrici, ma sbagliati entrambi. L'uomo completo deve sapere rapportarsi alle arti, al linguaggio, all'umanesimo, con la stessa perizia con cui si rapporta alle discipline tecnico-scientifiche. Per cui, per esempio, quei licei nuovi che sostituiscono il liceo scientifico tradizionale e che sono detti delle scienze applicate, che tanto appillano dei paparini e le mammine, sono dei piccoli mostri, a mio avviso. Sono delle piccole mostruosità, perché tarpano la mente di un ragazzo, per quanto riguarda l'aspetto umanistico, molto presto, e non tengono in piedi invece le due culture. Primo Levi invece era uno di quegli scrittori che molto precocemente tiene in piedi, uniti, in dialogo, con un ponte, la cultura umanistica e quella scientifica, perché è un poeta scienziato al tempo stesso. Quando noi ne facciamo soltanto il testimone di Auschwitz, che è verissimo, lo riduciamo a uno dei suoi campi di ricerca, a uno solo, e lo imbalsamiamo. Invece le storie naturali, che sono storie fantascientifiche, o il sistema periodico, di cui adesso vi parlo, cioè una raccolta di racconti organizzati secondo la tavola di Mendeleev del peso atomico degli elementi, questi racconti tengono insieme scienza e letteratura. Ne abbiamo bisogno, dovremmo nutrirci di questo aspetto. Comunque, abbiamo visto la rappresentazione della Resistenza attraverso una forma breve, la rappresentazione dell'industrializzazione italiana attraverso una forma breve, adesso vediamo come può stare insieme la scienza e la letteratura nel mondo ormai di fine Novecento, perché questi racconti escono nel 1975, quindi più verso l'ultima parte del secolo che ci sta alle spalle, attraverso l'opera di Primo Levi, scienziato, chimico e scrittore. Allora, questi racconti sono ispirati alla tavola di Mendeleev. Quindi la cornice, in questo caso, quello che tiene insieme il frammento e ne fa una totalità, è la tavola periodica degli elementi. Ognuno di questi racconti è nominato con uno degli elementi: oro, piombo, zinco. Questo si chiama carbonio ed è l'ultimo. Abbiamo visto nei 23 giorni della città di Alba l'accesso al testo, l'incipit, no? Alba la presero in 2000 e la persero in 200, l'incipit, la zona soglia. Questa è l'altra zona soglia. La raccolta di Primo Levi ha carbonio come ultimo racconto, significa l'uscita dal testo. Quando il lettore li ha letti tutti esce per questa porta, quindi è importantissimo perché suggella la conclusione dell'intera raccolta. E non a caso è lì, perché l'elemento carbonio è l'elemento della vita. L'atomo del carbonio è quello che si costruisce con le sue costruzioni per costruire la vita. Quindi in qualche maniera l'ultimo di questi atomi, l'ultimo di questi elementi è appunto il carbonio. E lui si pone, Primo Levi si pone il problema di narrare la storia di un atomo di carbonio, come fosse un personaggio particella. Quindi l'ambizione è quella di narrare non più storie di uomini e donne, ma storie di elementi materiali che possono avere la stessa capacità mitopoietica, epica, di catturare l'immaginario di una persona e anzi di più. Quindi vuole raccontare la storia di un atomo di carbonio. Ci riesce? In parte sì. Fa un'opera di grande sforzo perché deve uscire dalla tradizione umanistica. Non ci sono storie precedenti se non in parte un grandissimo poeta latino che si chiama Lucrezio, che nel De Rerum Natura aveva narrato la struttura della natura della materia atomica. Perché appunto Lucrezio aveva una concezione atomistica della materia, quindi forse bisogna andare a Lucrezio per trovare una poesia o un poema o un racconto letterario che abbia l'ambizione di narrare gli atomi, le particelle, la struttura della materia e del cosmo. Allora, in questo caso Primo Levi ci prova e adesso vi leggo queste piccole, diciamo, questa parte che è la parte conclusiva della novella. Potrei raccontare storie a non finire di atomi di carbonio che si fanno colore o profumo nei fiori, di altri da alghe minute a piccoli crostacei, a pesci via via più grossi, ritornano anidride carbonica nelle acque del mare, in un perpetuo spaventoso girotondo di vita e di morte, in cui ogni divoratore è immediatamente divorato. Ne racconterò invece soltanto una, la più segreta, e la racconterò con l'umiltà e il ritegno di chi sa fin dall'inizio che il suo tema è disperato, i mezzi fievoli e il mestiere di rivestire i fatti con parole fallimentare per sua profonda essenza. È di nuovo tra noi, in un bicchiere di latte, inserito in una lunga catena molto complessa, tuttavia tale che quasi tutti i suoi anelli sono accetti al corpo umano, viene ingoiato e poiché ogni struttura vivente alberga una selvaggia diffidenza verso ogni apporto di altro materiale di origine vivente, la catena viene meticolosamente frantumata e i frantumi uno per uno accettati o respinti. Uno, quello che ci sta a cuore, varca la soglia intestinale ed entra nel torrente sanguigno, migra, bussa alla porta di una cellula nervosa, entra e soppianta un altro carbonio che ne faceva parte. Questa cellula appartiene a un cervello, e questo è il mio cervello, di me che scrivo. E la cellula in questione, e in essa l'atomo in questione, è addetta al mio scrivere, in un gigantesco, minuscolo gioco che nessuno ha ancora descritto. È quella che in questo istante, fuori da un labirintico intreccio di sì e di no, fa sì che la mia mano corra in un certo cammino sulla carta, la segni di queste volute che sono segni, un doppio scatto in su e in giù, fra due livelli di energia guida questa mia mano a imprimere sulla carta a questo punto questo. Quindi l'energia che lo scrittore sta impiegando per scrivere, per concludere il suo testo mettendo il punto, è la fine della storia di questo atomo di carbonio che, tra tanti sì e no, migrazioni nel cosmo, nella terra, negli elementi, nei pesci, arriva infine nel suo bicchiere di latte, che ingoiato va a finire nella sua cellula nervosa, imprimendo quel punto con la mano. Quindi questo atomo, alla fine, in maniera un po' metaletteraria, dal cosmo arriva al cervello del poeta, dello scrittore, dal cervello del poeta arriva al punto sulla carta, e dal punto sulla carta arriva ai nostri occhi, perché quell'azione, quello sforzo, quell'energia compiuta per mettere quel punto è il punto che abbiamo davanti noi lettori, congiungendo quell'atomo suo e la nostra vita. Quindi è un gioco letterario, però non è un gioco tanto postmoderno questo, cioè leggiato, è un gioco letterario potente che vuole in qualche modo aprire gli occhi al lettore sulla struttura del cosmo, proprio come ha fatto Lucrezio. Quindi Primo Levi è uno scrittore lucreziano che sa narrare la materia, non soltanto l'orrore di Auschwitz, ma la bellezza della materia, la grande epica della materia, vivente e non organica. In questo senso, ancora una volta, dobbiamo chiedere al testo molto, anche noi dare al testo molto. Questo è un testo un po' più difficile degli altri, l'avete anche intuito leggendolo, io vi ho dato solo dei frammenti, è un testo di 4-5 pagine, non è lungo, no? 5 paginette dense che narrano come sa fare un chimico scrittore che conosce la struttura dell'universo, la storia degli atomi, e ne fa dei personaggi migranti nel cosmo. E quindi in qualche modo ci racconta come siamo, in qualche modo, dicendo una banalità, figli delle stelle, no? Dalla stessa grande esplosione da cui il cosmo ha avuto origine, l'espansione del cosmo con la sua materia continua ad abitarsi nel vorticoso moto degli atomi. E questo è molto bello, perché la letteratura può anche avere questa forza immaginifica di immaginare la struttura della materia, che è la nostra stessa struttura, siamo fatti di quegli atomi. Nulla si crea, nulla si distrugge, quindi gli atomi del grande bang iniziale sono quelli nostri, sono quelli che continuano a incarnarsi in altri corpi continuamente, una danza continua. No, nulla è, si è ricreato, siamo figli di quella grande esplosione, di quella grande bang, di quella grande esplosione. E un racconto, una forma breve, ha questa capacità, in breve, magari rileggendolo, vi dicevo prima, proviamo a rileggerlo, sì, ora no magari, ma se uno se lo legge a casa, può rileggerlo. Questo in particolare, dei tre racconti che abbiamo considerato, è quello che avrebbe bisogno di un'ulteriore lettura, di sicuro, proprio per la sua densità. Come si fa con le poesie? Quindi, in questo senso, spero di avervi invitato alla lettura, dato strumenti di base per la lettura, ma al tempo stesso invitato alle forme brevi del narrare. Adesso apriamo la discussione, grazie.